Ad alta voce, Lino Guanciale legge L'appuntamento di Marco Vichi.
23 dicembre 1997. Ruggero zoppicò lungo il corridoio di casa, aiutandosi con il suo bastone, e con una certa stanchezza entrò nello sgabuzzino degli attrezzi. Era di cattivo umore. Fuori tirava un vento freddo, i vetri scricchiolavano, ma non era per quello che Ruggero era di cattivo umore. Tirò giù dallo scaffale più alto una scatola di cartone, se la mise sotto il braccio e andò in soggiorno. Aveva appena comprato un piccolo abete di Natale piantato in un vaso, e adesso era venuto il momento di addobbarlo. Aprì la scatola e cominciò a tirare fuori palline colorate, lucine. C'era anche il puntale, tutto d'argento con una decorazione rossa. Era tutta roba vecchia, ma andava benissimo. Mancavano soltanto 2 giorni a Natale e lui si era deciso a fare l'albero solo all'ultimo momento. Erano diversi anni che se ne fregava dell'albero e delle palline, ma quest'anno era successa una cosa e aveva sentito la voglia di farlo come ai vecchi tempi. Cominciò a stendere gli addobbi sui rami, senza entusiasmo. Molti anni prima si alzava di notte per fare il presepe e l'albero, mentre suo figlio dormiva, e la mattina diceva che a fare tutto era stato Gesù bambino in persona. Sembrava ieri, e invece dall'ultima volta erano passati più di 40 anni. Sua moglie era morta da un sacco di tempo, e da almeno 20 anni suo figlio viveva a Milano, sposato con 2 figli. Lo aveva sentito per telefono una settimana prima. «Scusa, babbo, ma quest'anno non possiamo proprio venire».
«Nemmeno l'anno scorso siete venuti».
Mi sembrava di sì.
No, l'anno scorso non siete venuti, e nemmeno l'anno prima.
Scusa, babbo, ma quest'anno devo lavorare fino al 24 mattina, sono molto indietro con una cosa che devo fare, e poi anche Marisa è stanca.
Non ti preoccupare.
Mi dispiace.
Beh, se vuoi posso venire io su a Milano.
Scusa, babbo, ma lo sai bene, non abbiamo spazio.
I bambini come stanno?
Sì, stanno bene. Non sai quanto mi dispiace, babbo, magari possiamo venire a Pasqua.
Non siete mai venuti a Pasqua.
Mi sembrava di sì, 5 anni fa.
Comunque, non ti preoccupare.
Che cosa farai il giorno di Natale?
Ti ricordi quando facevamo il pranzo con i nonni e gli zii?
Certo, certo, babbo. Ora scusami, però ti devo lasciare. Ho un appuntamento fra mezz'ora dall'altra parte della città.
Ma lo sai che non mi ricordo che lavoro fai?
Me lo chiedi tutte le volte, babbo.
Me ne scordo.
Lavoro nella pubblicità.
Ah, ecco.
Ora devo salutarti. L'hai fatto l'albero per i bambini?
Ne abbiamo uno così alto che la punta struscia contro il soffitto.
Hai imparato da tuo padre. Scusa, babbo, ma sto facendo tardi.
Certo, certo, scusami tu.
Ciao, ci sentiamo presto. Chiama tu quando vuoi. Buon Natale, babbo.
Anche a voi.
Stai bene, eh? Ciao.
Ciao. Una telefonata di merda. Non molto diversa dalle altre telefonate con suo figlio. Mentre attaccava le palline, Ruggero si mordeva le labbra. Non vedeva suo figlio da almeno 3 anni... Ma non era per quello che si sentiva in quel modo. Si era abituato a vivere da solo. E in fondo non era poi così male fare la spesa e cucinare. Dopo una vita spesa nella polizia, era andato in pensione con una buona retribuzione. Viveva in una villetta sulle colline, a 2 passi dalla città, e riusciva ancora a fare tutto, senza l'aiuto di nessuno, a parte una donna che gli puliva la casa 1 paio di volte alla settimana. A 79 anni poteva andare molto peggio. Poteva essere in un ricovero per vecchi seduto su una sedia a rotelle, con un'infermiera giovane e carina che lo imboccava e gli cambiava la padella, senza rendersi conto che anche i vecchi sono sensibili alla bellezza. Finì di sistemare l'albero, diede un calcio alla scatola di cartone per spostarla e attaccò la spina delle lucine intermittenti. Funzionavano ancora, anche se molte erano bruciate. Ruggero si sedette in poltrona e si mise a guardare quelle lucciole di vetro colorato che si accendevano e si spegnevano. Era uno spettacolo idiota, ma essere attirati dalle cose idiote era il destino degli uomini. Fece un sospiro e pensò che quasi certamente Franco sarebbe venuto a trovarlo la notte di Natale. Quello che si sentiva di cattivo umore. Il giorno prima gli aveva telefonato Guido, l'unico amico che si era trascinato dietro dai tempi delle elementari, e gli aveva detto che mentre era sopra un autobus aveva visto Franco, che camminava nelle vie del centro. Ma sei sicuro che fosse lui? Non lo vedi da 50 anni? È molto invecchiato, ma sono sicuro che era lui, Ruggero. Ma secondo me ti sbagli. Solo Franco c'ha una testa a pera in quel modo. Ma vive in America. Che ci verrebbe a fare fino qua giù? Beh, questo non lo so. Ma era lui? Non era lui. Ti giuro che era lui. Ma che vada a farsi fottere.
Perché dici così? È tuo cugino.
Non mi è mai stato simpatico.
Ah, non lo sapevo. E come mai?
Nulla di preciso. Beh, mi dispiace. Sono cose che succedono, Guido.
Certo.
Ciao, Guido, eh? Ci vediamo giovedì. Ciao. Il giovedì era il giorno del poker.
Ruggero continuava a sentirsi nervoso, anche se non voleva ammetterlo.
Poi pensò che Franco, in fondo, aveva 2 anni più di lui, ormai aveva passato gli 80, e per un attimo riuscì a sorridere. Ma chi poteva fare paura a un vecchio di 80 anni? Però nemmeno con questo pensiero riusciva a calmarsi come avrebbe voluto. Alla fine si alzò e andò nel suo studio. Rovistò nell'ultimo cassetto della scrivania, dove metteva le cose che non sapeva dove mettere, finché non trovò le vecchie cartoline che cercava. Erano 17. Venivano da Los Angeles e avevano tutte lo stesso messaggio. «Ti verrò a trovare a Natale». E come firma c'era un disegnino della morte secca, un teschio con sotto 2 ossa incrociate. L'ultima era arrivata nel 92. Le guardò per qualche istante, rigirandosele in mano. Poi si lasciò andare sulla sedia e si pigiò gli occhi con le dita.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
23 dicembre 1944. È appena il tramonto e la luna è quasi piena, ma nel fitto del bosco è già buio. Solo da un minuto sono cessate le raffiche di mitra e i colpi di pistola. Si sentono solo delle urla rabbiose e il rumore di gente che corre. 3 ombre volano a perdifiato fra gli alberi, inseguite a distanza di un centinaio di metri da altre ombre. «Stiamo uniti! Stiamo uniti, porca troia!» dice Libero. È il più vecchio dei 3 e gli altri 2 si fidano di lui. Hanno in mano i fucili ancora caldi, senza più pallottole da sparare. In lontananza si sente il motore imballato di un camion che sale su per la collina. Di sicuro stanno tentando di bloccare la strada dall'altra parte del bosco. «Pablo! Toro! Andiamo di là! Se arriviamo al fiume siamo salvi!» dice Libero fra i denti. «Non ce la faremo mai, Libero!» dice Toro. Anche in quei momenti si chiamano così, con il nome di battaglia. «State zitti e seguitemi!» dice Libero. I 3 girano verso destra e si lanciano tra i cespugli, piombando in mezzo ad una famiglia di cinghiali che si disperde in ogni direzione facendo grugniti infernali, ma le urla umane dietro di loro sono ancora peggio. Il motore del camion non si sente più. I 3 partigiani continuano a correre senza più fiato, con il cuore che esplode nelle orecchie. Natale del cazzo! Doveva essere un'azione rapida, incisiva, un agguato a una macchina, facile facile. Non avrebbero lasciato vivo nemmeno un fascista, c'erano andati in 8. Avevano aspettate per ore ai lati della strada, parlando di maiale arrosto e di vino rosso e delle donne che avrebbero voluto avere. Poi finalmente da dietro la curva era sbucata la macchina, ma appena avevano cominciato a sparare, erano apparsi quei 3 camion pieni di uomini delle Brigate Nere. Dopo pochi secondi la situazione si era ribaltata. 5 di loro erano stati falciati come fili d'erba, morti senza nemmeno un guaito di dolore. Dopo qualche ordine secco, sussurrato fra i denti, il comandante Ruggero era salito sopra un camion e aveva detto all'autista di correre verso l'altra parte della collina. Conosceva bene la zona e sapeva quello che faceva. A metà percorso era saltato giù dal camion e aveva detto al guidatore di proseguire. Si era infilato nel bosco e aveva cominciato a correre.
I suoi uomini dovevano spingere i tre fuggiaschi verso il fiume, proprio come in una battuta di caccia al cinghiale. Quei porci partigiani gli sarebbero finiti davanti, come degli stronzi. Pablo, Toro e Libero intravedono di lontano gli argini del fiume e corrono più forte. Sono sempre più vicini. Se riescono a buttarsi nell'acqua, possono farcela. Devono solo fare gli ultimi 150 metri. Toro è grande e grosso e respira a fatica. Volano in avanti, spezzando i rami con il corpo. 50 metri, 30 metri. A un tratto, da dietro il tronco di un albero, sbuca l'ombra di un uomo con il mitra in mano e si piazza a gambe larghe sull'argine del fiume, proprio davanti a loro. «Fermi o sparo!» grida quell'ombra senza faccia. I tre si bloccano, hanno i fucili scarichi e alzano le mani. «Ci arrendiamo!» dice Libero. «Troppo tardi», dice l'uomo con il mitra. È a una decina di metri. Avanza di qualche passo e si ferma di nuovo. In mezzo a quegli alberi è buio, si vede solo una sagoma scura che si staglia contro il chiarore della luna. Libero sente Pablo che trema accanto a lui. Pablo ha 15 anni. Non doveva partecipare a quell'agguato, ma aveva insistito e alla fine lo avevano lasciato andare con loro. Era la prima volta che sparava ai fascisti con lo Sten. «Abbiamo le mani alzate», dice Libero. «Lo vedo», fa l'altro. Poi alza ancora la canna, la punta contro la faccia di Toro, e dal mitra parte una raffica breve. Una fiammata, e la testa di Toro scoppia come un cocomero. Poi il suo corpo cade sulle foglie marce, pesante come una balla di patate. La canna del mitra si sposta verso Pablo, che comincia a piangere. «Lui no! Ha 15 anni!» urla Libero. «Ha avuto il tempo di fare le sue scelte», dice l'uomo con il mitra, e poi spara. Pablo si ribalta all'indietro. E quando cade a terra scalcia tra le foglie per qualche secondo. Libero si butta in ginocchio accanto al ragazzino e lo prende per le spalle, lo tira su e nel buio trova la sua faccia maciullata. «Non dovevi venire, Pablo.» «Alzati», dice l'uomo con il mitra. Libero si volta a guardare quell'ombra, sapendo che adesso toccherà a lui. Sente il sudore scendergli sul viso. Non aveva mai immaginato di morire così. Non aveva immaginato di morire in nessun modo, e adesso invece è lì, con gli ultimi secondi da vivere. In lontananza si sente una voce che grida: «Comandante, tutto bene?» «Tutto bene», risponde il fascista con un urlo, e in quel momento alza la testa. Nel buio Libero vede brillare due occhi che gli sembra di riconoscere. «Ruggero, sei proprio tu», dice trattenendo il fiato. L'ombra non risponde. Libero si alza, strizza gli occhi per vedere meglio. «Sì, è lui, Ruggero. Non mi riconosci, sono Franco, tuo cugino, Franco!» «Certo», dice Ruggero. «Mi avevi riconosciuto. Ti ho lasciato per ultimo, non ti basta?»
«Hai ammazzato un ragazzino», dice Franco ansimando. «Era solo un bastardo partigiano. E adesso hai anche il coraggio di ammazzare tuo cugino», dice Franco. «Ma non è una domanda».
Ruggero alza la canna. «Buon Natale, cugino», dice. E poi preme il grilletto.
Ma la raffica non parte. Franco sente un'onda di sangue entrargli a forza nel cervello e si lancia nel bosco a testa bassa, come una bestia che ha fiutato la salvezza. Alle sue spalle sente il rumore del nuovo caricatore che entra nella sua sede e un attimo dopo partono le raffiche. Le pallottole si schiantano contro gli alberi, spezzando i rami, ma nessuna lo raggiunge. Franco si getta verso sinistra e riesce a buttarsi nel fiume. Prende più fiato che può e si immerge. Sente il rumore sordo dei proiettili che muoiono docilmente nell'acqua e nuota, nuota con tutte le forze senza vedere nulla, seguendo la corrente per andare più veloce. Le pallottole non si sentono più. Dopo un tempo interminabile, emerge per un secondo a riempire i polmoni e torna di nuovo giù. Continua così per quasi mezz'ora. Poi nuota verso una sponda del fiume protetta dalla vegetazione fitta e si ferma a riprendere fiato. Ha ancora negli occhi le facce spappolate di Toro e di Pablo.
«23 dicembre 1997. Ruggero strappò le cartoline e le gettò nel cestino. Erano passati più di 50 anni da quella notte. Era stata un'azione di guerra. L'Italia era divisa in due e ci si sparava addosso. I gradi di parentela non contavano nulla. Un partigiano era un partigiano, anche se era tuo cugino o aveva 15 anni. Lui aveva fatto solo il suo dovere. Aveva ucciso dei traditori. Uno era riuscito a scappare e per caso era suo cugino. Ma la guerra è guerra. Lo sapevano tutti, da una parte e dall'altra, che si poteva morire. Anche lui avrebbe potuto morire, ma non era successo. Era sopravvissuto fino all'ultimo giorno. Poi aveva subito una specie di processo ed era stato epurato, che per lui era come dire evirato. Aveva vissuto nell'ombra per un anno intero. Poi quel comunista di Togliatti aveva firmato l'amnistia e qualche anno dopo gli uomini della Repubblica erano stati reintegrati nei loro vecchi posti di comando, in polizia e in magistratura, perché sapevano fare il loro lavoro meglio degli altri. E così, per merito di vecchi amici, Ruggero era riuscito a entrare in polizia. Qualche anno dopo aveva trovato una donna ricca, si era sposato e aveva messo al mondo un figlio. 31 anni di onorato servizio, poi a 60 anni la pensione. L'anno successivo suo figlio si era trasferito a Milano con la famiglia e dopo altri 2 anni Ruggero era rimasto vedovo. La guerra era lontana, non se la ricordava più nessuno. Suo cugino Franco non lo aveva mai più rivisto. Subito dopo la guerra aveva sentito dire da qualcuno che Franco se n'era andato in America da clandestino per sfuggire ad un processo che lo vedeva implicato nell'omicidio di Don Pessina. Poi, il Natale del 58, era arrivata da Los Angeles una cartolina con la morte secca, chiusa in una busta. E dopo quella ne erano arrivate altre, sempre per Natale, anche se non tutti gli anni. La cosa era durata fino al 92, poi più nulla. E adesso Guido aveva visto Franco camminare per la strada. Era venuto per lui. No, non potevano esserci dubbi. Ruggero sentì un brivido e si convinse che era colpa del freddo. Anche se, a dire il vero, i termosifoni erano bollenti, l'aria era calda, ma il freddo può nascere anche da dentro ogni tanto. Comunque Franco aveva 2 anni più di lui, era solo un vecchio, non c'era da aver paura. L'orologio segnava quasi mezzanotte, era meglio andare a dormire. Il giorno dopo avrebbe comprato una bella gallina e avrebbe fatto il brodo per i tortellini. E per secondo, arista con le patate. Avrebbe cenato da solo davanti al televisore, bevendo una buona bottiglia di grignolino. Sarebbe stato un normalissimo Natale e a mezzanotte avrebbe senz'altro telefonato suo figlio da Milano per fargli gli auguri. Il 25 mattina avrebbe fatto una passeggiata in campagna, all'1 avrebbe mangiato davanti al televisore e magari la sera sarebbe andato al cinema. Poi sarebbe arrivato Santo Stefano e giovedì sarebbe andato da Guido per il poker. Non c'era nulla di cui aver paura. Bisognava solo andare a letto e fare una bella dormita. La notte a volte fa fare pensieri strani. E poi Franco era solo un povero vecchio di 80 anni. Proprio come lui. Era sdraiato a letto da 1 ora, ma non riusciva a dormire. Chiudeva gli occhi e rivedeva quella scena di 50 anni prima. Aveva ammazzato un ragazzo di 15 anni. Se non gli avesse sparato, adesso avrebbe avuto quasi 70 anni. Ma questo valeva per altri milioni di persone. Erano morti anche bambini appena nati. C'era la guerra. Morire era normale. Non aveva senso starci troppo a pensare. Erano cose vecchie e dimenticate da tutti. Anche questo era normale. Ma non riusciva a dormire. «È tornato per ammazzarmi», pensò più volte, come se volesse liberarsi in fretta di quell'idea assurda. Ma forse Guido si era sbagliato. Non era Franco quello che aveva visto dall'autobus. I vecchi si assomigliano un po' tutti. Franco era in America e magari era morto da un pezzo. Alla fine Ruggero si alzò dal letto e andò in bagno reggendosi con il bastone. Gli scappava da pisciare, per questo non riusciva a dormire. Tirò la catena e si fermò davanti allo specchio. Cercò fra le rughe la sua faccia di quando era bambino e dopo un po' riuscì a trovarla. Anche lui avrebbe potuto morire in guerra, ma non era successo. Dopo mezzo secolo non aveva più senso parlare di torto e di ragione. Qualsiasi colpa era stata seppellita dagli anni. Spense la luce e andò in soggiorno. Si lasciò andare sulla poltrona, davanti all'albero e alle lucine che continuavano ad accendersi e a spegnersi. E dopo un po' si addormentò seduto. 24 dicembre 1997. Ruggero si svegliò all'alba con la gola secca e pensò: è tornato per ammazzarmi. Si alzò e si trascinò in cucina per bere un sorso d'acqua. Mentre riempiva il bicchiere, si accorse che gli tremavano un po' le mani. Sentì di avere paura e per la prima volta non fece nulla per nasconderselo. Se Franco era tornato, poteva essere solo per un motivo: mantenere la promessa di quelle 17 cartoline. Cominciò a sudare. Forse era meglio andarsene da quella casa. Ma dove? E se Franco era già fuori ad aspettarlo? Ruggero spense tutte le luci e fece il giro delle stanze guardando dalle stecche delle persiane. Il vento piegava le cime degli alberi e il cielo era limpido. Gli sembrò di vedere un'ombra muoversi nel giardino e gli mancò il fiato. Continuò a spiare con il sudore che gli gocciolava dal mento e di nuovo vide un'ombra passare lungo la siepe di alloro e lui pensò, con il mento che gli tremava. Chiuse bene tutte le finestre e andò a cercare la sua vecchia pistola di ordinanza della Repubblica, quella vera, quella di Salò. La teneva in una scatola da scarpe, avvolta in un panno. La tirò fuori dal cassetto e la appoggiò sul tavolo. Era piena di ruggine e le cartucce sembravano alluvionate. La caricò e se la mise in tasca. Rugginosa o no, era sempre una beretta calibro 9. Alle 7 di sera la sua agitazione era arrivata a livelli insopportabili. Era aumentata piano piano, come una febbre. Aveva passato la giornata girando per la casa buia con una torcia elettrica, controllando di continuo porte e finestre. Essere preparati ad un agguato poteva significare la salvezza. Alla fine si era seduto davanti alle lucine intermittenti, con la pistola sulle ginocchia. Tratteneva il fiato e tendeva le orecchie. Ogni scricchiolio lo faceva sobbalzare. Poi si rimetteva a guardare le lucciole colorate, sperando di non sentire più nessun rumore. Restò seduto al buio per molto tempo, respirando piano. Il suono del campanello gli fece afferrare la beretta. Rimase immobile. Davanti ai suoi occhi continuava a passare quella vecchia scena, quando aveva sparato in faccia ai due traditori e poi aveva cercato di ammazzare suo cugino mezzo secolo prima. Qualcuno bussò alla porta, con discrezione. Avrebbe preferito sentire delle urla di minaccia piuttosto che quei colpi gentili. Per ribellarsi contro le brutte sensazioni che provava, si alzò dalla poltrona con le dita strette sul calcio della pistola. Si avvicinò in punta di piedi alla porta con il cuore accelerato. La riga di luce sotto la soglia era interrotta dall'ombra di due piedi. Sentiva il sudore che gli colava sulle tempie e non respirava. Bussarono di nuovo, questa volta un po' più forte. Poi il campanello suonò di nuovo. Era lui, Franco. A più di 80 anni era tornato per ammazzarlo. Alzò la pistola e la puntò contro la porta. Dall'altra parte c'era la morte secca e voleva lui. Era venuta per lui, solo per lui. Non era giusto. Era passato un sacco di tempo. Tutto era cambiato. Nessuno poteva avere conservato il proprio odio per così tanti anni. Non aveva senso. Non posso morire in un modo così idiota. Non posso morire in un modo così idiota. Non posso morire così. Sentì un fruscio in basso e accese la torcia per capire cos'era. Sotto la porta era stato infilato qualcosa. Si chinò a guardare. Era una lettera. E dentro c'era di sicuro una cartolina con un teschio e due ossa incrociate. Ti verrò a trovare a Natale. Fece un passo indietro. Puntò la pistola contro la porta e premette il grilletto con tutta la forza. Ma nel buio si sentì solo un cloc. La pistola aveva fatto cilecca, come quel giorno di 50 anni prima, in quel maledetto bosco. Maledetto bosco, maledetto, maledetto, era arrivata la fine. Ora la porta si apriva e un coltello gli avrebbe spaccato il cuore in due. Ora si apriva, ecco, ora si apre, si apre, si apre. Ruggero sentì una fitta al petto e crollò in terra con un tonfo, senza nemmeno avere il tempo di capire che stava morendo. La donna bussò ancora alla porta perché aveva sentito un rumore, e poi se ne andò. Tornò a casa, nella villetta accanto. Appena entrò, sentì la voce di suo marito. «Non ci potevi andare domani? Si sta freddando tutto!» «Non c'era! Gliel'ho infilata sotto la porta», disse lei entrando nel tinello. La tavola apparecchiata e i suoi due figli piccoli non vedevano l'ora di scartare i regali. «Non ci potevi andare domani?» disse ancora suo marito. «Ma forse erano degli auguri di Natale», fece lei. Quella mattina il postino aveva sbagliato e aveva imbucato quella lettera nella cassetta sbagliata. «Natale, domani», disse suo marito. Si sedettero tutti a tavola e cominciarono a mangiare. Pochi minuti prima, nella stanza poco illuminata di un brutto ospedale di Los Angeles, un'infermiera giovane e carina, girando per le corsie, vide una cosa che i giorni successivi avrebbe raccontato a tutte le sue amiche. Un vecchio, ricoverato qualche giorno prima per un malore, proprio mentre lei gli sistemava il cuscino sotto la testa, fece un sorriso che gli illuminò il viso e per un attimo sembrò un ragazzino. Poi fece l'ultimo respiro della sua vita.
Guanciale ha letto L'appuntamento di Marco Vichi e anche il nostro appuntamento con Radio 3 Suite termina qua con questo racconto di un cattivo Natale, un moto di rivalsa contro la festa della bontà a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. È tutto anche per questa sera, la buonanotte a tutti da Oreste Bossini.